Rock. Out. Bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
E io sono Giorgia. Come ogni lunedì vi teniamo compagnia dalle 20 alle 21 qui su www.radioyulm.it per raccontarvi i migliori aneddoti sulla musica rock.
Ovviamente.
Ma Cinzia, stasera di che si parla?
Degli aneddoti, quelli per eccellenza, quelli succolenti che ti fanno sfoderare un po' il gossip dietro le quinte, ovvero rock e plagi.
Esatto, immaginiamo due band, anzi una band che passa da una casa discografica dove per caso ne ha registrato un'altra e zan lo fa uguale, non proprio, però qualcosina lo riprende. E allora come si fa? Diciamo che ci sono cause legali oppure in tantissimi casi si lascia perdere. E soprattutto se l'altra band, la band che plagia, è famosa. Il caso di questa Child in Time e dei Deep Purple che stiamo per ascoltare adesso a Gonna Rock Your Mouth su Radio Yulm.
Thank you.
1970, Child in Time, una canzone della band hard rock dei Deep Purple. Ha raggiunto la decima posizione in Olanda ed è stata pubblicata, forse tra i pezzi più famosi di Deep Purple in rock. Uno dei cavalli di battaglia probabilmente del gruppo, soprattutto nelle performance dal vivo tra il 1970 e il 1973, cara Cinzia. Quello, diciamo, della cosiddetta formazione Mark Second. E per ammissione dello stesso Ian Gillan, il riff principale del brano nacque da John Lord, che aveva sentito suonare il brano Bombay Calling del gruppo It's a Beautiful Day. E da qui si parte per arrivare a un arrangiamento diverso, ma non così tanto, visto poi i contenziosi che ne sono scaturiti. L'ultima volta in cui venne eseguita Child in Time risale, almeno dal vivo, al 17 marzo 2002, durante un concerto in Russia, un po' stile Albano e Romina, devo dire. In seguito non venne mai più riproposta, presumibilmente per le difficoltà di Gillan a ritrovare la voce e la potenza che caratterizzavano la versione in studio. Diciamo che quella dal vivo poteva sbiancare un po' se non c'erano le condizioni giuste. L'ultima formazione ad averla eseguita è però quella attuale, quella detta Mark the Hate, per capirci: Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover, Steve Morse e Don Airey. Gillan in realtà è molto affezionato a questa canzone, tanto che ne ha realizzata una versione un po' più jazzeggiante nel suo primo lavoro da solista. Quando si è separato per la prima volta dai Deep Purple nel 1973, aveva poi convinto Glenn Hughes, la voce più acuta del duo formato con Dave Coverdale, a non riproporla mai dal vivo. E la promessa, devo dire, è sempre stata mantenuta, però diciamo, questa idea del riff non è venuta proprio dal nulla.
No, appunto, come dicevi tu, viene da Bombay Calling, ovvero il titolo di un brano strumentale che gli It's a Beautiful Day sistemarono in apertura del lato B del loro omonimo ed effervescente 33 giri d'esordio.
Beh, quindi lato B, tra l'altro.
Esatto, edito dalla Columbia Records nella primavera del 69. Gli It's a Beautiful Day erano un gruppo formato da 6 persone, 4 uomini e 2 donne.
Un sestetto.
Formatosi quasi a culturata nella città di San Francisco nel corso dell'estate del 67. Godettero di una discreta popolarità a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, più che altro negli Stati Uniti, e principalmente grazie ai brani di questo notevole disco, tra cui appunto Bombay Calling.
Ti è piaciuto molto di Purple?
Evidentemente. Il problema qual è? Il tema di Bombay Calling, cioè in pratica la sua struttura portante, quindi sia quella melodica che ritmica, non venne composto da nessuno dei membri del gruppo californiano, bensì all'inizio degli anni 60 dal musicista jazz, anche egli californiano, Vince Wallace.
Quindi chi la fa l'aspetti, fondamentalmente.
Sostanzialmente sì. Sul retro della vecchia copertina del Long Plane, il nome Wallace infatti compare accanto a quello di David LaFlamme, violinista e cantante del gruppo, precedendolo. Ma perché? Perché semplicemente era accaduto che Wallace e LaFlamme, che si conoscevano e a volte suonavano insieme a casa dell'uno oppure a casa dell'altro, un giorno avevano trascorso un po' di tempo a discutere di musica e a provare delle nuove melodie, sostanzialmente, a casa di LaFlamme a San Francisco. In questa circostanza, nel 1966, Wallace insegnò alla Flame il tema di Bombay Calling, che lui apprezzò così tanto da trasferirlo così com'era, appunto, nella sua canzone. E quindi diciamo che, mettendo il nome di Wallace, ha dato un po' quello che era anche il credit come autore, forse.
Almeno, però lì c'è stato un po' questo giro strano, che diciamo non è male per iniziare questa puntata su Rock e Plagi.
Assolutamente no, ma siamo pronti a continuare con la prossima canzone. Questi sono i Led Zeppelin con Stairway to Heaven. There's a lady. All that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Makes me wonder. E questo era Stairway to Heaven, un brano del gruppo musicale britannico Led Zeppelin.
Il brano per eccellenza.
Scusate. Quarta traccia dell'album in studio dei Led Zeppelin IV, pubblicato nel 1971. Viene considerata, come dicevi, facevi notare tu, Giorgia, una delle canzoni più famose della storia della musica rock ed è a tutt'oggi una delle più richieste dalle stazioni radio degli Stati Uniti d'America, nonostante non sia mai stata pubblicata come singolo. Notiamo questo.
Beh, dai. Poi c'erano tutte quelle storie sul fatto che se la facevi suonare al contrario
ovviamente
era una satana.
I Beatles se ne sanno qualcosa.
Ci piace, insaporisce la zuppa di questi classiconi rock.
Esatto. Anche da questo punto di vista non è chiaro se l'ispirazione per la canzone sia venuta, per esempio, dal titolo del film Scala al Paradiso, A Matter of Life and Death, in inglese, uscito nelle sale americane, però con il titolo appunto di Stairway to Heaven. Mm-hmm. Quindi non siamo solo noi italiani che mettiamo titoli a caso, in quanto pare. Il primo riferimento conosciuto, quindi, è una scalinata verso il paradiso, però, se ci pensi, in realtà si trova nella Bibbia, nel libro della Genesi. All'interno della canzone, però, il pezzo incriminato è l'arpeggio iniziale, con cui Jimmy Page dà il via alla ballata, e che, sai, somiglierebbe giusto un attimino a un arpeggio contenuto nel brano Taurus degli Spirits. L'accusa è caduta nel 2016, a seguito di un processo che ha assolto sostanzialmente i Led Zeppelin, ma il 28 settembre 2018 la Corte d'Appello, diciamo che ha riscontrato vizi di forma, quindi usiamo questo linguaggio legale, in sostanza il processo si dovrà riprendere.
Beh, ma io non penso che si ripeterà mai più, anche perché i Led Zeppelin hanno una loro età, gli Spirit a maggior ragione. Sono stati infatti un gruppo rock fondato a Los Angeles nel 1967 dall'immenso chitarrista Randy California, che è stato un innovatore, probabilmente a cui è stato dato anche poco credito. Io quello che mi ricordo è che probabilmente è morto cercando di salvare il figlio nell'oceano, cosa del genere. Delle morti tragiche del rock, ma è un chitarrista che ha suonato anche con Jimi Hendrix, quindi diciamo un pezzo da 90 della storia del rock. E la traccia composta appunto da Randy è stata registrata nel novembre del 1967 e pubblicata nell'album di debutto degli Spirit, appunto Taurus. Jimmy Page ha affermato di aver preso in prestito la figura discendente della chitarra da questa canzone, infatti l'ha un po' dichiarato per comporre Stairway to Heaven. E le Zeppelin avevano aperto per gli Spirit uno dei primi tour americani, avendo quindi la possibilità di ascoltare la canzone davvero prima che Stairway to Heaven fosse effettivamente composta. Quindi qui c'è una coincidenza che insospettisce, oltre alla confessione. Esatto. Diciamo, al di là dei vari vizi di forma. Nelle note di copertina della ristampa del 1996 dell'album di debutto degli Spirit, Randy California ha scritto: la gente mi chiede sempre perché Stairway to Heaven suona esattamente come Taurus, uscita 2 anni prima. So che anche i Led Zeppelin hanno suonato Fresh Garbage nel loro live set, hanno aperto per noi durante il loro primo tour americano. Quindi il vecchio Randy non aveva del malanimo.
Si sono lasciati bene.
E speriamo che lo facciano anche le due band contrapposte. Una di queste è una band che io e Cinzia amiamo particolarmente, i Queen, che qui ascoltate con Under Pressure.
so slashed and torn.
Why? Why?
L'avete riconosciuta tutti, Under Pressure, la canzone dei Queen e David Bowie, due dei massimi idoli di Gonna Rock and Roll, che si incontrano e fanno questo brano meraviglioso, appunto pubblicato nel 1981 e poi inserito nell'album dei Queen Hot Space nel 1982, un anno d'oro per il rock. Fu la prima collaborazione della band con un altro grande artista che era capitato in studio per sbaglio, quasi era andato a salutare i Queen, e appunto il gruppo aveva accennato un pezzo in studio dal titolo provvisorio di Feel Like, scritto da Taylor, da Roger Taylor ovviamente, ma non erano rimasti soddisfatti e inizialmente nessuno, né la band né Bowie, aveva in programma di rimettersi a lavorare sulla traccia, perché il cantante avrebbe dovuto solamente partecipare ai cori nella canzone Cool Cat, sempre contenuta in Hot Space. Ma terminata la registrazione, Bowie non fu contento del risultato e chiese che il suo contributo venisse cancellato. Successivamente lui e Freddie Mercury decisero di lavorare ad un nuovo brano, pensa, partendo proprio dall'incompiuta Feel Like, che sarebbe diventata proprio Under Pressure. Esatto, vedo che la sai bene. Vabbè, ma come darti torto? La versione finale della canzone è emersa in una jam session che la band fece con Bowie nello studio di Montreux. Per questo brano furono accreditati tutti e cinque musicisti. Non è tra loro il plagio di cui stiamo parlando. La canzone fu chiamata inizialmente People on Streets. Sai, è presente il verso che fa People on Streets? Esatto.
Scusa, ma io ricordo molto meglio la linea di basso di questa canzone, perché sai che io da bassista provetta
poche non lo
non
dice,
posso fare altro che fare
Under Pressure e dun. Comunque il brano, seppure fu un progetto comune, fu inizialmente suonato dal vivo solo dai Queen e Bowie scelse di non eseguirlo in pubblico fino al Freddie Mercury Tribute Concert nel 1992 per celebrare la figura immortale di Freddie, ormai passata a miglior vita, e Bowie la suonò con Annie Lennox, quindi grande duetto anche qui, che lei faceva la parte canora di Freddie. E dopo la morte di Mercury, appunto, Bowie eseguì il brano in tutti i suoi spettacoli dal vivo della Outside Tour del 1995, quindi una bella storia, ma svelaci il lato brutto di tutto questo, perché ce ne sarà uno!
Ovviamente, perché qual è il plagio in tutto questo? Ebbene, il plagio è Ice Ice Baby, una canzone hip hop del rapper americano Vanilla Ice e DJ Earthquake. Era basato proprio sulla linea di basso che io tanto amo di Under Pressure, appunto tra Queen e David Bowie, che tra l'altro non ha ricevuto credits o royalties fino a quando non è diventato un successo.
Non ci credeva veramente.
Esatto, pubblicato nel suo album di debutto invece Ice Ice Baby, chiamato To The Extreme, è la sua canzone più conosciuta. La tecnica del campionamento dei brani si affermò prepotentemente sulla scena musicale negli anni 90 e mi fa molto ridere perché in questo periodo sto facendo un corso il magistrale dove sto parlando esattamente di queste cose. Quindi vai col sampling.
Baby, in realtà noi ti facciamo ripetizioni qui a Gonarò.
Ma ad oggi il sampling è un metodo particolarmente utilizzato nella costruzione delle strumentali nell'hip hop negli anni in cui esordì, però il campionamento non veniva visto di buon occhio, no? Cioè venne regolamentato da un protocollo legale al quale ogni artista doveva sottoporsi nel momento in cui sceglieva di riutilizzare una parte dell'opera di un altro musicista. All'inizio degli anni 90, però, il dilagare incontrollato di questa tendenza non permise di arrivare alle giuste considerazioni in termini legislativi, lasciando in sospeso numerose contese tra gli artisti di spicco del panorama dell'epoca. Fu così quindi che i Queen vennero messi al corrente del fatto che la loro celebrissima linea di basso, concepita da John Deacon per l'iconica Under Pressure, fosse stata utilizzata dal rapper Vanilla Ice per il suo singolo. La diatriba tra i Queen e Vanilla Ice spesso ha assunto fattezze ironiche e si è protratta per un lungo lasso di tempo. E c'è un aneddoto lì al riguardo: infatti, inizialmente Freddie Mercury ha creduto di ascoltare Under Pressure sostanzialmente. Sembrerebbe che il cantante di Queen non si sia mai dimostrato in disappunto per la canzone. E il suo assistente ha detto che ha continuato a mangiare la sua colazione quando all'improvviso si è fermato. All'inizio credevo che ci fossero dei problemi col cibo, ma quando gliel'ho chiesto, lui mi ha semplicemente detto di star prestando attenzione al brano. Poi Freddie mi ha sorriso, dicendo che non riusciva a credere a ciò che stesse ascoltando, definendolo una sfacciata imitazione. Proprio per quanto uguale fosse Under Pressure, però evidentemente lui l'ha presa bene. Quindi una situazione di plagio.
Dai, ma colpa della legge.
Colpa della legge. Dobbiamo prenderla così come ci arriva.
Just as yours, don't be late. Take a rest as a friend.
As You Are, qui sul Gonna Rock Your Mouth Radio Yulm. È una canzone della band grunge americana Nirvana, scritta dal frontman Kurt Cobain.
Lo dici così, più entusiasmo vogliamo.
Come as you are. È una canzone nuova.
Troppo entusiasmo, troppo.
Lo sapevo che non ti sarebbe andata bene. Ma Come As You Are è la terza traccia e il secondo singolo del secondo album in studio della band, ovvero Nevermind, pubblicato nel marzo del 92. Dopo l'uscita dell'album, la band e la sua società di gestione hanno discusso se pubblicare Come As You Are o In Bloom come prossimo singolo estratto dall'album, a causa delle preoccupazioni di Cobain sulla somiglianza del primo con la canzone 80s, 1984. Cobain ha descritto il testo di Come As You Are come contraddittorio e ha detto che la canzone parlava di persone e di come dovrebbero comportarsi. Alla luce del suicidio di Cobain nel 94, Mark Deming di AllMusic suggerisce che sentire Cobain cantare "Lo giuro non ho più una pistola", appunto in Come As You Are, aveva un suono un po' particolare che non avrebbe mai dovuto avere quando Nevermind era stato pubblicato per la prima volta.
Diciamo che poi non è finito Kurt Cobain.
Esatto.
Bel fucile.
Deming però sostiene che il testo "I Don't Have a Gun" è il tentativo di Cobain di rassicurare gli ascoltatori che il suo obiettivo è il mondo in generale piuttosto che gli individui in esso, e che c'era ancora spazio in questo mondo danneggiato, c'era ancora spazio per tutti.
Una bella filosofia quella di Cobain, quella che diciamo ha perseguito per tutta la sua vita, salvo poi cedere alla corruzione del mondo e al netto di tutte le teorie complottistiche.
Esatto.
Su Courtney Love che ha ingaggiato qualcuno per ucciderlo e le lettere che sono false eccetera, diciamo era un'anima pura che ha deciso di lasciare questo mondo, perché
ricordiamo la lettera che ha scritto alla moglie, alla figlia.
La lettera che tra l'altro dicono che sia falsa.
Ah, e vai, complottisti, vai!
Un giorno dovremo fare una puntata sicuramente su tutte le storie strane che girano attorno al
rock e complottismo, dalla morte di Paul McCartney a questo, non lo so.
Questa è un'ottima idea, ma rimaniamo sui plagi. In realtà, 80s è il primo singolo del quinto album in studio della band post-punk inglese Killing Joke Nighttime. Ed è stato prodotto da Chris Kimsey. La canzone è stata presentata in anteprima durante un'esibizione dal vivo di tre tracce per il programma televisivo britannico The Tube nel dicembre 1983. Ti è piaciuto, come ho detto, alla britannica?
Proprio The Tube. Oh,
esatto.
My god.
La canzone Come As You Are, diciamo così perché la diciamo all'americana,
esatto.
Presenta un riff molto molto simile effettivamente, e appunto la Gold Mountain, la società di gestione, non era sicura di voler buttare fuori come singolo proprio Come As You Are nel 1991. Quando Danny Goldberg, il capo, diciamo, ha rivelato "non potevamo decidere tra Come As You Are e In Bloom", e Kurt era nervoso appunto per questo odore di plagio, e in effetti aveva ragione, diciamo i suoi timori erano giustificati, perché i Killing Joke si sono lamentati. Infatti il biografo dei Nirvana, Everett True, ha scritto che Come As You Are è stata scelta per il rilascio perché in realtà era più commerciale, quindi è stata voluta favorire. Però i Nirvana hanno pubblicato il singolo e Killing Joke hanno affermato proprio pubblicamente che il riff era plagiato. La rivista Rolling Stones in realtà ci dice che non hanno in realtà intentato una causa per violazione del copyright per motivi personali e finanziari. Tuttavia i rapporti contrastanti hanno informato diversamente, diciamo. Allora, secondo me, se in una causa tu opponi la band più popolare del momento,
esatto,
sei negli anni 90, sono sicuramente in Nirvana, con un cantante che ha, diciamo, è definito come colui che ha rivoluzionato il rock, l'ha reso nuovamente popolare dopo una fase decadente, e tu sei Killing Joke. Io mi dispiace per i Killing Joke, ma per loro è meglio passare alla prossima canzone. Qui a Radio Yule,
come l'hai detto? Donna
Rock Your Mouth, questi sono gli Oasis, un gruppo di cui non parlavamo da un po', ma che ci piace tanto 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 raccontare, viste le faide proprio gustose,
esatto,
che offrono ad ogni mondo, puntata, e a questo giro non ci deludono. Infatti Shaker Maker è stata scritta dal chitarrista Noel Gallagher, uno dei fratelli Gallagher ovviamente, quello più sano direbbe qualcuno, ed è stata pubblicata per la prima volta come secondo singolo il 20 giugno 1994 in piena ondata Britpop, e successivamente è appunto entrata a far parte nel primo album Definitely Maybe, appunto dello stesso anno. Ha lanciato il Britpop, potremmo dire.
Esatto.
Eppure Noel afferma che i testi sono presi dal mondo che lo circonda, e appunto uno shaker maker era un giocattolo popolare negli anni 70 come personaggio di Mr. Soft, che era stato preso per uno spot di Trevor Soft Mains che conteneva la canzone appunto Mr. Soft di Cockney Rebel, Mr. Clean è una canzone di The Jam, una delle band preferite di Gallagher, e Mr. Ben,
okay,
un cartone animato britannico per bambini, a cui si riferisce diciamo in maniera un po' rocambolesca l'ultima strofa: Mr. Sifter mi ha venduto canzoni quando avevo solo 16 anni, ora si ferma ai semafori ma solo quando sono verdi. Quindi è un po' strano. È stato scritto in realtà questo verso in un taxi sulla strada per lo studio di registrazione, appunto per buttare giù, per comporre la canzone. E la canzone illustra l'abitudine di Noel di prendere in prestito dal passato. Gli accordi sono infatti una semplice progressione di blues di 12 battute, quindi
sappiamo che il giro blues sostanzialmente sono 4 accordi.
Esatto,
e sono,
ma il giro blues se lo riciclano tutti quanti.
È come un po' quando fanno gli assoli sul 12° tasto della chitarra, che è quello acutissimo, e sono tutti lì, tutti gli assoli rock principali vengono fatti lì con quelle 4 note. Però insomma, questo
legittimo, potremmo dire.
Esatto, questo per dire che questa canzone ha una forte somiglianza con la canzone dei New Seekers del 1971 chiamata I'd Like to Teach the World to Sing. La somiglianza tra le canzoni è diventata evidente quando la band tributo degli Oasis, i No Oasis, ha registrato una versione di I'd Like to Teach the World to Sing nel 1996, facendo del loro meglio per suonare esattamente come gli Oasis. Gli Oasis sono stati denunciati per l'uso senza licenza della canzone da parte appunto dei New Seekers, e Noel Gallagher ha citato un po' l'ironia come sua difesa, dopo aver preso un po', doveva essere un po' uno scherzone su ora beviamoci tutti una Pepsi. E sai perché dico una Pepsi?
Perché
questa canzone è molto una canzone pop molto popolare nel Regno Unito negli anni 70 come brano pubblicitario della Coca-Cola. Prodotta da Billy Davis e cantata appunto dai New Seekers, comparve nello spot televisivo della bevanda nel 71, girato in Italia tra l'altro. Contemporaneamente è stata pubblicata come singolo insieme agli Hillside Singers nel dicembre dello stesso anno e riscosse un grandissimo successo. Gli Oasis appunto furono citati in giudizio dalla Coca-Cola per aver utilizzato il testo e la musica della canzone in Shake and Maker e dovettero modificare le parole del brano. Il brano, nonostante ciò, è rimasto molto famoso fino agli anni Ottanta, rimanendo colonna sonora dello spot della famosa Vivida. Però mi è piaciuto molto l'approccio di Noel, che ovviamente sa di aver preso un brano utilizzato per la Coca-Cola e lui propone in modo pacifico di andarsi a bere una Pepsi tutti insieme.
Beh, dai, diciamo che come sempre amava buttare benzina sul fuoco.
Esatto, tra lui e Liam qua, non lo so. Andiamo avanti intanto con la prossima canzone, questa è If I Could Fly. We'll be right back. so che tutte le teenager all'ascolto, quando ho detto If I Could Fly, credevano che sarebbe partita quella di Harry Styles. E io lo so, mi dispiace.
Orte di bimbe piangenti.
No, quello diventa dissing. Rimaniamo su If I Could Fly di Joe Satriani, un chitarrista, compositore,
insegnante di chitarra americano.
Tutto, nato nel 56, insomma un tuttologo. All'inizio della sua carriera Satriani ha lavorato come istruttore di chitarra con molti dei suoi ex studenti che hanno raggiunto la fama, tra cui Steve Vai, Kirk Hammett, che è l'attuale chitarrista dei Metallica, per dirne uno, e oppure Alex Skolnick, fondatore e chitarrista dei Testament. Ha poi continuato ad avere una carriera musicale da solista di successo, è stato nominato 15 volte ai Grammy Award e ha venduto oltre 10 milioni di album, rendendolo il chitarrista rock strumentale più venduto di tutti i tempi. Il 4 dicembre del 2008 ha intentato una causa per violazione del copyright contro, sai chi, Giorgia?
Contro chi?
I Coldplay, presso la corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California.
Ai ai ai.
La causa di Satriani, infatti, afferma che la canzone dei Coldplay, Viva la Vida, include sostanziali porzioni originali della canzone, appunto, If I Could Fly, del suo album del 2004, Is There Love in Space. La canzone dei Coldplay in questione ha ricevuto 2 Grammy Award come Song of the Year. I Coldplay hanno negato l'accusa, è stato raggiunto un accordo non troppo specificato tra le parti.
E com'è finita? In realtà non lo sappiamo, ma sappiamo che tutti quanti conoscete Viva la Vida, appunto una canzone scritta da tutti i membri della band The Coldplay per il loro quarto album, appunto Viva la Vida or Death and All His Friends del 2008. Il testo della canzone contiene riferimenti storici e cristiani e la traccia è costruita attorno a una sezione di archi a loop all'unisono con un pianoforte digitale elaborato. Sappiamo che tutti state sentendo i violini,
esatto,
con altri livelli che vengono aggiunti gradualmente man mano che la canzone si costruisce. Il brano è stato rilasciato appunto il 13 giugno del 2008 come secondo singolo, debuttando con successo di critica commerciale, e ha raggiunto il primo posto nella UK Singles Chart e nella Billboard Hot 100, diventando il primo singolo numero uno della band sia Caspita. Negli Stati Uniti che nel Regno Unito, diciamo un po' ha lanciato i Coldplay come li conosciamo oggi, o almeno come li conoscevamo fino a una decina di anni fa. La canzone ha vinto i Grammy Awards, come dicevi, come canzone dell'anno alla 51esima edizione, quella del 2009. L'hanno comprata in pochi, giusto 9,44 milioni di copie vendute tutto il mondo. I legali dei Coldplay hanno argomentato la loro difesa sostenendo che le similitudini tra Viva la Vida e If I Could Fly non erano sufficienti per avviare una causa.
Quindi non erano sostanziali porzioni del brano.
E hanno dichiarato che il brano strumentale di Satriani manca di originalità già lui e pertanto non dovrebbe essere coperto da alcun copyright. L'hanno asfaltato. Già nel dicembre del 2008, dopo le accuse del plagio lanciate da Satriani, Chris Martin e la band scrissero quanto segue sul loro sito web. Ora ti faccio sentire.
Vai.
Se ci sono delle somiglianze fra i due brani, queste sono completamente accidentali e sorprendenti per noi quanto per lui. Viene in mente il caso di una band coreana che non sapeva di aver copiato Numa Numa Ye, una serie di altre decine di canzoni. Mi ricorda un po' quell'onda, diciamo. Joe Satriani è un grande musicista, ma non è lui l'autore di Viva la Vida. E direi che così la possiamo chiudere questa puntata di Come a Rock Your Mouth, perché non lo so, non serve più.
Basta,
dire
ha detto tutto Chris Martin, noi possiamo andare via adesso. No, non possiamo andare via, Giorgia. No, tu dovresti bloccarmi, tipo.
Dobbiamo salutare
per poi avviarci a quello che è il Rock Between the Lines, che come mai saprete è il momento della puntata in cui noi prendiamo un testo particolarmente iconico per l'argomento che abbiamo scelto di trattare. Ma appunto ci sono i saluti prima dei saluti ancora un'ultima cosa, per il mio rinnovare l'appuntamento a Dico Rock Your Mouth lunedì prossimo dalle 20 alle 21 su www.radioyul.it, ma il sabato in replica oppure in podcast quando volete. Fino a quel momento io non ho altro da dire se no insieme a te, Giorgia, let's rock!
E abbiamo scelto questo pezzo per il Rock Between the Lines non soltanto perché sia appunto la canzone che andremo a ascoltare che la sua controparte sono due pezzi iconici della storia del rock, ma perché lo sono anche i loro autori. Infatti alla Sweet Little 60 di Chuck Berry si oppone la copiatura, diciamo, ma che è un pezzo altrettanto iconico, Surfing USA dei Beach Boys. E Chuck Berry addirittura ha vinto la causa e non l'ha vinta in, diciamo, in un contenzioso da poco contro, cosa ne so, Albano, come è successo a Michael Jackson, perché questo non la sapevi, Albano e Michael Jackson hanno avuto un contenzioso legale. Comunque sia, Berry alla fine è stato inserito tra gli autori della canzone dei Beach Boys proprio perché avevano ripreso la sua bellissima Sweet Little 16.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA.
Stanno davvero scompigliando il Boston a Pittsburgh, PA, in fondo al cuore del Texas e nei pressi della baia di San Francisco. Per tutta St. Louis e giù a New Orleans, tutti i ragazzi vogliono ballare con la dolce piccola sedicenne. La dolce piccola sedicenne ha collezionato quasi 500.000 di autografi incorniciati. La sua borsetta è piena di foto. Li ha raccolti uno per uno. Si eccita molto guardandola correre. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Become so excited.
Watch her look at her run. Oh mamma, mamma, ti prego, posso andare? È talmente splendido vedere qualcuno che ruba la scena. Oh papà, papà, ti prego, sussurra alla mamma che anche tu sei d'accordo. Perché mettono in subbuglio il palco di Pittsburgh, PA, in fondo al cuore del Texas e nei pressi della baia di San Francisco, in tutta St. Louis, giù a New Orleans, tutti i ragazzi vogliono ballare con la dolce piccola sedicenne. Deep in the heart of Texas, around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance.
They'll be rocking on Bandstand, Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and around the Frisco Bay, all over St. Louis, way down in New Orleans, all the cats wanna dance with, oh, sweet little 16, sweet little 16, she's got the grown-up blues. Dresses and lipstick, she's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay.
Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Gianmarco in redazione.
E questo è Gonna Rock Your Mouth.
Gonna Rock Your Mouth. Rock. Out.